18, è martedì, sono le 19:30 con qualche minuto in più, ma per noi insomma è l'orario di Mangia Radio.
Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai, Bello questo vino, vino di una volta, fai assaggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa questa robina.
Il gelo è arrivato, il freddo anche, acqua e grandine in quelli Roma non sono certo mancate, e allora stasera ci si scalda con meravigliose, ottime, buone, salutari pietanze calde.
Ma perché, come mai, ma perché in gelateria non ci entro mai? Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà,
ma che cos'è questa robina qua, zuppa, scusate, ci stava troppo bene come metrica che lo dovevo fare. E allora buonasera a tutte e tutti, siamo di nuovo con Mangia Radio, sempre e solo sulla meravigliosa radiosonar.net. E stasera cominciamo così, col numero della radio. Perché? Perché girando internamente il tema della serata, qual è la tua zuppa preferita, ho già ricevuto tantissimi contributi. E allora, prima di esplodere sui social e quindi finire la serata in bellezza con tutte le vostre voci, do l'opportunità a chi ci segue in diretta di intervenire. E allora, 338 35 10993 per rispondere al domandone della serata: qual è la tua zuppa preferita? E perché parliamo di zuppe? Perché, come accennato nell'introduzione, è arrivato il freddo, è arrivato il maltempo, bisogna consolarsi, e sicuramente la cucina è un'ottima consolazione. Ma non solo la cucina, sicuramente il radiosonar in generale lo è, con un meraviglioso palinsesto che si arricchisce ogni giorno di più. E confesso di aver l'onore di stare in una di quelle giornate caldissime, con un palinsesto che va da mattina a sera, con musica di tanto genere, tante tante voci e tanti tanti argomenti che si alternano. E soprattutto ho il grandissimo onore di introdurre con la mia trasmissione la trasmissione più pazza di tutto il palinsesto. Perché? Perché preparatevi già da adesso, mettetevi comodi, preparatevi la cena con Mangia Radio, alle 21:30 Sbarbine andrà in onda, e con lei tante tante belle sorprese. Momento introduttivo finito, spot Radio Sonar anche, preparatevi a ricette e ricettine, preparatevi a suggerimenti e soprattutto preparatevi a un'ennesima puntata di Mangia Radio con tutto quello che ne può conseguire. Quindi musica, vi do il tempo di prepararvi per bene.
Thank you.
probabilmente tanti e tante di voi l'avranno già riconosciuta. Stasera a farci compagnia in questa trasmissione calda e all'inizio dei freddi c'è qualcosa che scalda anima e cuore. Molti lo criticano, molti lo amano. A me sinceramente non dispiace, ora non lo idealizzo, ma questa era la colonna sonora di Emily, che sicuramente è ad altissimo livello, forse anche meno criticabile del film. E per chi si fosse sintonizzato adesso, vi ricordo, siamo con Mangia Radio, siamo sulle frequenze libere antifasciste di radiosonar.net in una giornata non troppo fredda, ma che segue a giorni di gelo, di acqua, con una Roma devastata, con una Roma infangata, ma soprattutto con una Roma che ha bisogno di essere coccolata. E stasera lo facciamo a suon di zuppe, perché c'è chi pensa che la zuppa sia qualcosa di banale, sia qualcosa di poco saporito, o ancor peggio, sia qualcosa da non mangiare. C'è un detto alla romana, no? O te magni sta minestra o zompi dalla finestra. Ecco, perché? Perché per alcuni, soprattutto bambini e bambine, può non essere una cosa deliziosa. Ecco, stasera sfalteremo questo mito. Come chi ci segue sui social avrà notato, abbiamo tantissime ricche fonti a cui accingere per parlare di zuppe, zuppe di ogni genere, ma soprattutto abbiamo tutte e tutti voi che potete contribuire mandandoci la vostra zuppa ideale o anche, per chi se la sente, la vostra ricetta della zuppa ideale. Del resto questa è una cosa che qua a Roma ha molto piede, c'è addirittura un festival che viene organizzato all'incirca in questo periodo, non so se l'hanno fatto da poco o se lo dovranno ancora fare, però c'è un festival delle zuppe che viene organizzato per celebrare anche molto l'intercultura. Viene fatto alla città dell'altra economia, quindi per tutti voi che ci ascoltate, se voleste approfondire il tema e andare ad assaggiare, cercate questa informazione, perché il mondo di internet ne offre tantissime. Oppure potete approfondire, perché qui nelle serate fredde, se riusciamo a restare nel sans-papier, e porteremo anche le zuppe. Stasera non è proprio una zuppa la chicca che ho preparato, ma c'è qualcosa di veramente buono che sarà raccontato. Ora però prendo un po' di fiato, perché iniziamo ad assaporare la prima fonte di alto livello, e perciò stasera tanti libri, tanti ricettari di quelli che piacciono a me, di quelli molto romanzati e molto da vita vissuta, ci faranno compagnia, e dopo la prossima traccia inizieremo con il primo. Thank you. Zuppa di pesce. Cucinare è come amare, o ci si abbandona completamente o si rinuncia. Henriette Van Horne. Anche i piatti cambiano. Un tempo, quando sulle galere era il cibo che nutriva la ciurma in catena, la zuppa di pesce era fatta di tutto quello che il mare dava. Non c'era distinzione o cernita, era puro nutrimento per garantire forza ai muscoli dei vogatori schiavi. Insomma, andava bene tutto quello che le reti prendevano. Un altro aspetto in fondo del preoccupante concetto di utilità proprio dell'uomo. Poi il tempo è passato, a volte solo sostituendo l'indispensabile con il necessario. Pare che l'uomo si sia evoluto e la zuppa di pesce con lui. Trasformata per sottrazione di varietà presenti a vantaggio di una quantità più ordinaria e moderna. Ma anche nelle trasformazioni nel tempo che passa ci sono cose che non cambiano e non cambieranno mai. Per la zuppa di pesce, ad esempio, contano i tempi. Così era e così sarà sempre. Poi si sa, ci sono le variazioni sul tema, c'è da venire a piatti caldi, freddi, e poi c'è l'arrivo del campanilismo, quello non si prescinde. Come la facciamo noi in... ecco, coi puntini di sospensione, dopo il nome della terra d'origine, quelli che ci mettono alla giunta il qualcosa di più che nessun altro ha. La competizione, si sa, sta dentro le viscere dell'uomo e del suo pensiero, non si scappa, non c'è niente da fare. Alla fine però, a essere sinceri, ci può essere sì qualche minima differenza, ma sempre di zuppa di pesce si tratta. L'unica cosa che conta sono la cura e appunto i tempi. E la passione, è ovvio, ma quella bisogna darla per scontata. Se non si cucina per pura costrizione o singola sopravvivenza. Zuppa di pesce, quindi, che essendo zuppa ed essendo di pesce, deve essere buona per le dita, per la forca ed il cucchiaio. Deve far gustare la consistenza e regalare calore a mani, gote e palato. E allora, zuppa di pesce. A questo simpatico racconto, che prosegue dando dettagli di una ricetta per lo più alla toscana, è aggiunta una piccola lista di ingredienti. Leggo anche questa e poi abbiamo scelto il tema facile, la zuppa di pesce per cominciare, e quindi ne apriremo il dibattito anche con la vostra partecipazione, da chi è qui live in quel del cesso a San Pabbi e per Radio Sonar, a chi ci segue su tutti i nostri canali. Pesce di scoglio, scorfano, triglie, gallinella, e palombo a tranci, seppie, calamari, cozze, vongole, scampi, ma facoltativo, e soggettivo. E poi sedano, porro, concentrato di pomodoro, pomodoro fresco, pomodoro, aglio, olio, una foglia di salvia, prezzemolo, peperoncino, vino bianco, sale, pepe, e poi lauro e tutto quello che le ricette, quelle tradizionali, prevedono, perché la zuppa di pesce è tutto tranne che un argomento scritto. È un argomento discusso, è un argomento vissuto, è un argomento che pochi sanno affrontare ad altri livelli. Allora stasera mangiare di gioca facile? No, apre così, con l'argomento scottante. Tante zuppe di pesce. C'è chi le fa acquose, c'è chi le fa asciutte, c'è chi le fa in bianco, c'è chi le fa al pomodoro. Beh, voi come le fate? Un po' di musica, così magari mi rispondete in diretta. zuppa di pesce. Questo è l'argomento che si tenta di affrontare in quel di radiosonar.net. Confesso che molte delle vostre interviste e delle vostre risposte vertevano su cotale argomento. Ebbene, la zuppa di pesce viene chiamata in tanto modi in base alla provenienza geografica. Il racconto che abbiamo utilizzato prima ce ne fa riflettere e soprattutto tale racconto era tratto da Il ricettacolo di Piero Tallarico, un toscano che presentò questo piccolo volumetto carico di ricette, carico di tradizione e soprattutto carico di passione per la cucina proprio qui a Mangiaradio nella sua primissima edizione, in quel del lontano più o meno 2015? Boh, non lo so. Andatelo a verificare voi spulciandovi tutti i podcast dove sul meraviglioso sito www.radiosonar.net oppure sull'applicazione fantastica che abbiamo per smartphone. Ebbene, zuppa di pesce, come si fa? Chi la fa? Ci sono tante versioni. Come dicevo, c'è quella toscana, molto asciutta e col pomodoro, che non viene chiamata zuppa di pesce perché potrebbe offendere veramente tanta gente, ma che viene chiamata cacciucco. Poi c'è quelle invece più siciliane che sono anche molto lente, molto liquide e molto spesso accompagnate dal couscous, che non si direbbe cosa italiana, invece no, è sicilianissima. E poi ci sono quelle molto acquose, che sembra quasi tutto pesce lesso, e poi ci sono quelle che fate voi nelle vostre case. Ad esempio c'è quella che faccio io nella mia. Ho pensato anche di provare a darvi la ricetta del cacciucco, quella che una meravigliosa donna toscana mi ha insegnato tanti anni fa. Poi mi sono detta, ma quelle regionali si trovano sui ricettari, e allora Mangiaradio vi dà la sua, quella che fa quando ne ha voglia. E allora, come tutte le voglie di Mangiaradio, c'è tanto di racconto e poco di concreto. Perché? Perché la prima cosa è raccontare la scelta dei pesci nel mercato. Perché il pesce, o c'hai il pescivendolo di fiducia, ma è sempre più raro trovare buoni pescivendoli, al contempo invece è facilissimo trovare fruttivendoli, e quindi i mercati, unica roccaforte del cibo di alti livelli, soprattutto se si parla di pesce. E mercati rionali, ovviamente, mercati di quelli storici, mercati dove ti accorgi dove il pesce è buono, perché? Perché devi sgomitare tra le nonnette. E allora quando vedete un banco che già alle 10 di mattina è semivuoto, c'ha le ultime donnette che si tirano via i cartocci di pesce messi da parte, ecco, quello è un buon luogo dove fare la vostra scelta. Poi ci si accontenta di quello che c'è. Come giustamente Tallarico diceva nel suo racconto, pesce di scoglio non può mancare per una zuppa. Non andate a cercare quei pesci tanto famosi, di quei pesci di cui il nome ormai è consono, tipo un pesce l'orata, la spigola. No, in realtà di pesci ce ne stanno mille e mille tipi, e soprattutto quelli per la zuppa non vanno bene. Quei pescetti che dici, oddio, questo come lo pulisco? Piccoli, insignificanti, quei pescetti che vi paiono tutta testa? Quei pescetti tipo le tracine, che io solo tracine ve le so chiamare. Se nel resto delle regioni dalle quali ci state sentendo vi chiedete la tracina cos'è, la tracina è quel simpatico pescetto che si nasconde nel bagnasciuga e nei primi tratti di spiaggia dentro l'acqua, che ha la meravigliosa spina, e quando ci mettete il piede sopra urlate e soffrite. Ecco, quel pesce lì è dentro una zuppa, è spettacolare. Poi un fragolino che si chiama anche gallinella, ci sta molto bene. E io poi i crostacei ce li metto, però anche quelli, insomma, quelli veraci ci stanno bene. Che ne so, le altre gallinelle, perché a Roma si chiamano gallinelle come quelle. Ci sta un pesce rosastro tutta capoccia che si chiama gallinella, e poi ci sono loro che vengono chiamate anche le canocchie o le pannocchie o le femminelle, c'è qualche regione che le chiama così. Insomma, quei crostacei meravigliosi che hanno delle belle spinette, quando sei lì a succhiarli ti bucano tutte le labbra, loro messi dentro una zuppa sono buonissimi anche quelli. Insomma, alla romana, la cassetta de paranza, c'è chi la fa fritta, c'è chi ci fa la zuppa, a seconda del periodo quella tocca comprare. Poi gli si dà una squamata, gli si dà una lavata, si sviscerano le cose, si mettono a saltare veloce veloce in un soffrettino, perché scusate, ma il soffrettino va fatto con aglio, olio e peperoncino, e poi del buon brodo che avremo già fatto. Sì, che possiamo aver già fatto con quelle cose che erano necessariamente da scartare perché il pesce è troppo grosso, come una testa o qualche lisca, no, perché quelle le recupereremo a fine della zuppa. Non si spinano i pesci prima, mi raccomando. Quello che al massimo potete fare, se proprio volete essere eleganti, è utilizzare una pesciera per fare la zuppa, che sarebbe una di quelle pentole o alte particolarmente o ovali particolarmente, che hanno una griglia che divide il fondo della pentola dalla parte alta. Quella serve perché? Perché il pesce cucina, se qualche spinetta cade nel brodo, si va a depositare sul fondo, uno poi salva i pesci puliti, li finisce di spinare, filtra il brodo e quelle spinette già se le ha levate di mezzo. Poi cosa non può mancare? Io ci metto interi il sedano e le carote, perché poi non li devo vedere, però il retrogusto ci sta bene. E così anche un pezzetto di prezzemolo. Un pezzetto di prezzemolo ci sta, come ci sta una bella foglia di lauro. E poi qualche pomodorino oppure un pelato spiaccicato. Vi prego, non fatemi sentir parlare di pomodoro, quello concentrato, quello giusto le donne toscane che fanno il caciucco da generazioni lo sanno usare. Voi, vi prego, evitatelo e fate tutto cucinare per lungo tempo finché la zuppa di pesce non è pronta, non è profumata. E come si accompagna? Con dei crostini di pane casereccio rigorosamente, anche lì vi prego non un pane bianco, un po' di carattere sul pane ci vuole, e magari bruschettato con un po' di olio e una passata leggera leggera di aglio. Ho parlato abbastanza di zuppa di pesce? Boh, non lo so, si potrebbe parlare un'infinità di zuppa e di pesce, ma al momento io prendo fiato, voi ascoltate musica.
Sin, is it a crime loving you dear like I do? If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Maybe I'm wrong dreaming of you, dreaming the lonely night through. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're through, you'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Thank you.
già a metà all'incirca trasmissione di Mangia Radio questa sera e abbiamo affrontato un'introduzione e un argomento, quello piuttosto ce lo siamo tolti, la zuppa di pesce. E a questo punto io quasi quasi dare spazio a voi, che già state diventando tantissimi, ma prima di dare spazio a tutti i vostri meravigliosi interventi che rispondono al domandone cult della serata, qual è la vostra zuppa preferita, sfodero uno dei miei libri preferiti. Lei questa stagione ancora non era arrivata sulle nostre frequenze mangiariadesche, invece torna Afrodita con le sue racconti, ricette e altri afrodisiaci, dove sicuramente non possono mancare le zuppe calde. E allora lei ci scrive così: se hai un frigorifero del buon brodo casereccio, è facilissimo improvvisare una cenetta afrodisiaca. Il piatto forte può essere una signora minestra da accompagnare con un'insalata, del buon pane, formaggio, vino e, come dolce, dei cioccolatini al liquore o un sorbetto. Due ottimi dessert dell'ultima ora, quelli che conviene sempre tenere a portata di mano in casa. Dopo una cena di questo tipo, di buon umore e con lo stomaco leggero, ci si può arrotolare allegramente nel letto per il resto della notte. L'ho imparato sulla mia pelle una volta che preparai un menù afrodisiaco completo e alla fine, dopo aver spignattato tutto il giorno, aver servito la cena e rigovernato la cucina, mi ritrovai in uno stato di sfinimento, tale che anche se fosse apparso Gregory Peck nel suo splendore nella sua giovinezza, mi sarei accontentata di un casto massaggio sulla schiena. Avevo preparato una crema di funghi e, chiamata per ovvie ragioni crema della riconciliazione, la cui ricetta la troverete sì qui in un altro capitolo, però quello del se non è vero, che avete reso euforico il mio compagno molto più di quanto solitamente non faccia il fiore delle erbe cinesi del mio amico acupunturista giapponese. Dopo la zuppa di funghi servì salmone con capperi in salsa di vino bianco, carciofi ripieni e punte d'asparagi, un'insalata kisser e una mousse di cioccolato. Mi addormentai accanto alla lavastoviglie, abbracciata a uno strofinaccio, mentre il mio corteggiatore del momento, che purtroppo no, non era Gregory Peck, mi aspettava in camera, intrattenendosi con un puzzle. Ma ormai non faccio più di questi errori. No. Adesso preparo la zuppa il giorno prima dell'appuntamento. Così è ancora più buona e la tengo in serbo con energie sufficienti per una buona insalata e per fare all'amore. E con questa premessa io direi che, dopo uno stacchetto musicale, passiamo ai vostri interventi. Ricordate, Radio Sonar, Mangia Radio in onda e il domandone: qual è la tua zuppa preferita? We'll be right back.
zuppa preferita è patate e ceci.
La mia zuppa preferita è pasta e lenticchie.
Ma la pappa al pomodoro vale come zuppa?
La mia zuppa preferita è quella di mia nonna di pesce che faceva bollire su una pentola, pentolone di terracotta o ceramica.
Quella di zucca che mi fa Claudia.
La mia zuppa preferita è l'unica che so fare, è la zuppa di pesce.
La mia zuppa preferita è zuppa di castagne e funghi chiodini.
La mia zuppa preferita? Beh, in realtà la mia zuppa preferita è una zuppa molto molto semplice. Una zuppa di cipolle, lenticchie rosse con aggiunta di rosmarino, curcuma e un pizzico di pepe nero. E ricordate, per qualsiasi zuppa l'ingrediente fondamentale è solo uno che ci permette di scaldare, oltre la pancia, anche il cuore, e cioè l'amore.
Beh, l'ideale è una zuppa senza limite, con cereali, verdure, legumi, funghi, castagne e ovviamente un pochetto di guanciale. Ci sta mai male.
Come al solito do una lista. Se vuoi considerare le zuppe, cioè quelle di legumi, delle zuppe, allora zuppe di legumi, soprattutto fagioli, lenticchie, ma poi tutto il resto va bene, ceci, altrimenti vellutate, zucca e porri o piselli, e poi se me ne vengono in mente altre te le dico. Ciao. E comunque anche una zuppa di mista verdure e legumi non è male, ma qui non è niente male, soprattutto a st'ora. Un saluto.
Queste le risposte che mi avete dato durante la giornata, ma qualcuna sta arrivando anche dai social e dal WhatsApp della radio. Per chi vuole ancora rispondere, abbiamo post in ogni dove, su Facebook, su Instagram, ma soprattutto abbiamo un numero, il numero del WhatsApp di Radio Sonar, che invito tutti e tutti a segnare sui vostri cellulari, ed è il seguente: 338 351 0993. E a questo numero rispondono: ma la minestra di patata è zuppa? Allora, su questo argomento in precedenti trasmissioni di Radio Sonar ci siamo dilungati parecchio. E abbiamo addirittura fatto una puntata, ora non mi ricordo se nella prima o nella seconda edizione, in cui facevamo proprio un ragionamento minestre versus zuppe. Qual è la differenza? Bah, secondo me la consistenza. La zuppa è zupposa, la minestra è minestrosa, che vuol dire che una è liquida e più acquosa e l'altra invece è più una crema. Quindi dipende da come la fate. Del resto poi pasta e patate c'è pure chi la fa asciutta. Perciò vale tutto, vale quello che vi piace. E poi un'altra risponde così: la zuppa di piselli e cipolla, come hanno detto altri. Questa accoppiata di cose dolci nelle zuppe va per la maggiore. Ne sono state dette tante, sono state dette zucche e patate, patate e ceci, le cipolle, i piselli. Insomma, tendenzialmente le zuppe vengono fatte con qualcosa di dolciastro. Non so il perché, ma secondo me spezzare questo dolciastro con qualche ingrediente segreto, come ci si suggeriva un esperto cuoco in una zuppa addirittura composta con l'aggiunta di funghi e castagne, può essere veramente interessante, perché sapete, quello che dà carattere alle zuppe non è di per sé la parte cremosa, ma è quello che ci sappiamo aggiungere per renderla croccante, come ad esempio una bruschetta di pane casereccio, o perché no, un qualcosa di saltato in padella, che possa essere in base alla zuppa dal radicchio al guanciale, da un semino tostato a una castagna arrosto. Insomma, detto questo, è il momento di passare a qualche altra ricetta. Perché? Perché il tempo corre, noi abbiamo tutte le rubriche da affrontare, e allora adesso ho letto introduzione un pezzo delle zuppe di Isabella Allende, perciò vi cerco una sua zuppa, e una speciale, una che solo lei ci saprebbe indicare. Zuppa di Alicante. Che cos'è l'Alicante? Boh, andatevelo a cercare. No, in realtà è un pesce. Abbiamo parlato di zuppa di pesce all'introduzione, abbiamo parlato di ricette speciali e questa mi sembrava proprio adatta. Ingredienti: 2 tazze di brodo di pesce, mezza cipolla piccola, un porro di media grandezza, solo il bianco, mezza tazza di canocchie sgusciate e bollite, insomma le femminelle, le pannocchie, le gallinelle, quelle, sempre il crostaceo di cui vi ho parlato prima, 6 ostriche scottate però, un cucchiaio di farina, un cucchiaio di olio d'oliva, 2 cucchiai di panna fresca e poi paprika, rosmarino e pepe. E ovviamente sale e olio. Le ricette di lei, dell'Allende in Afrodita, sono tutte così, molto speziate. E soprattutto c'è l'aggiunta. Tra ingredienti e preparazioni c'è la nota, che dice molto afrodisiaca. Preparazione: tagliate il porro a rondelle sottili e fatelo appassire nel brodo senza lasciarlo scurire. Unite quindi la farina e fate dorare il tutto. Versate il brodo caldo, caldo, bollente a filo e mescolate perché non si facciano grumi. Quindi continuate la cottura fino ad ottenere una crema di consistenza densa, insomma circa 10 minuti. A questo punto uniamo le cannocchie e tutti i vari condimenti e la lasciamo bollire per ben 5 minuti prima di servirla lontano dal fuoco, lasciatela riposare e aggiungete la panna. Questa era una ricetta un po' bizzarra, ma vi assicuro ne ho trovata una ancora più bizzarra. E tempo giusto di recuperare la pagina, questa è una ricetta che viene dal mondo, è un ricettario a me caro, quasi consumato, oltretutto è un ricettario che mi ha regalato colei che mi affianca nella nuova edizione di Mangia Radio, mi è stato regalato dalla mia fantastica regista, colei che mi ha insegnato a far radio, insomma alla sora Fabiana, che ormai ci cura pure le selezioni musicali che stanno accompagnando la nuova edizione. Questo libro è Le ricette degli altri, è un libro che parla di ricette dal mondo ma che ne approfondisce la cultura attraverso la visione e il vissuto del suo autore Alan Bai e il sottotitolo è Scorribande fra i piatti e i sapori di tutto il mondo. In questo capitolo siamo nella zona del mondo della Spagna e tra una ricetta e l'altra c'è un piccolo trafiletto che dice: la cucina spagnola ha, come detto nell'introduzione, fatto grandi passi in avanti negli ultimi anni, ma le ricette che vi propongo, per quanto alleggerite, sono abbastanza classiche. E tra le ricette classiche mi ha colpito una che all'italiana è tutto tranne che classica e soprattutto è proprio leggera, leggera, digeribilissima, di quelle così. Adesso che faccio? Faccio una zuppa di baccalà e peperoni. Per 6 persone, perché se mi metto a fare sta zuppa non è mica per la cenetta singola e raffreddata. E allora si mettono 6 peperoni a bagno per una notte intera in acqua fredda. Poi si mondano, cioè si puliscono e si preparano per essere passati nel passaverdura. A questo punto prendiamo 300 g di baccalà già messo a bagno, dissalato e pulito, quindi è una zuppa che prevede un giorno di preparazione come minimo precedente. Sui tempi di messa a bagno del baccalà fatevi assolutamente consigliare dal luogo in cui lo comprate. E una volta dissalato e pulito si lava ancora per bene questo baccalà un'altra volta sotto l'acqua corrente e poi si sminuzza a pezzettini. Nel frattempo in una casseruola rosoliamo 2 spicchi di aglio, un peperoncino rosso piccante piccante e un filo d'olio. A questo punto uniamo il baccalà, qualche fettina di pane raffermo tagliato a pezzettini inini e facciamo soffriggere il tutto. Lo copriamo a filo, cioè insomma lo copriamo tutto con 1 litro di olio, di brodo, scusate, non di olio, quello già c'è, di brodo vegetale bollente e alla fine il passato di peperoni. Cuociamo a fuoco dolce per 1 ora e mezzo, mescolando di tanto in tanto, mi raccomando con un cucchiaio di legno, aggiungendo del brodo bollente qualora mai dovesse asciugarsi troppo. A quel punto regolate di sale e poi scegliete se servirlo caldo, bollente così o se lasciarlo rapprendere ancora un po'. Direi che sono due ricette abbastanza intense per farci meditare una pausa, un relax. Riprendiamo le papille gustative, riposiamo la mano dagli appunti e musica. La trasmissione di Mangia Radio stasera corre veloce e a questo punto momento della rubrica contadina. Salvia, famiglia delle labiate, pianta alla parte basale più legnosa e i rami dall'ultima crescita erbacei, è alta fino a 70 cm. Fusto, fusti eretti a sezione quadrangolare con molte ramificazioni, rivestiti da una densa peluria di colore grigio. Foglie opposte oblunghe, rivestite da peluria, color verde argenteo nella pagina superiore, più chiare ancora in quella inferiore, molto ricche di ghiandole oleifere. Fiori di colore violaceo raccolti in spighe terminali, compaiono da maggio a luglio. Frutti, acheni piccoli con tre nervature talvolta compresse. Dove nasce e come si coltiva? Presente in tutta l'Europa centrale, è spontanea in molte zone della fascia più mediterranea e predilige terreni soleggiati, sassolini e polveri d'acqua, fino a 800 metri di altitudine. Si produce per talea, prelevando, verso la fine dell'estate, rametti dall'ultima crescita. Dopo averli messi a radicare in torba e sabbia, si trapiantano a dimora nella primavera successiva, per avere una produzione di foglie più grandi e più ricche e di oli essenziali. È bene togliere le spighe del fiore alla loro comparsa. Parti da utilizzare: le foglie e le sommità fiorite. Quando si raccoglie? Le foglie tutto l'anno, le sommità fiorite tra maggio e luglio. Come si conserva? Per conservare le foglie occorre staccarle dalla pianta e farle essiccare in un posto ombroso e ventilato in strati sottili, oppure appese. Quindi si conservano in barattoli, di vetro possibilmente. Curiosità: l'erba della salute. Che la salvia sia stata ritenuta fin dai tempi lontanissimi una pianta estremamente utile nel campo dell'erboristeria medica, ce lo suggerisce il nome stesso, salvia. Deriva infatti dal latino salus, che significa salute, oppure salvus, che significa salvo, cioè sano. Essa era dunque considerata l'erba della salute per eccellenza, e gli usi che i greci e romani ne facevano erano quanto mai ampi e vari. Il grande successo della salvia si mantenne inalterato anche nelle epoche successive. La scuola medica salernitana, una delle più famose del Medioevo, formulò una specie di proverbio che diceva così: di che cosa morirà l'uomo che fa crescere salvia nel suo orto? Intendendo che ovviamente non sarebbe morto di nulla. Oggi la rubrica contadina la chiudiamo con una ricetta di una zuppa saporita, dato il tema di zuppe e data la salvia dai mille usi. Ingredienti: 10 fette di pane scuro, 60 g di pane grattugiato, 10 foglie di salvia, 3 spicchi di aglio, un ciuffo di basilico, 2 chiodi di garofano, 5 cucchiai di olio, sale e pepe. Versate 1,5 litri di acqua in una casseruola e aggiungete l'aglio e i chiodi di garofano, il basilico e la salvia tritati, salate e pepate. Quindi fate bollire a fuoco molto basso per 25 minuti circa. Quindi disponete le fette di pane scuro in una zuppiera, spolveratele col grana grattugiato, irroratele d'olio e versate sopra il brodo caldo. Prima lo versate in un colino, però, perché lo dovete filtrare prima di versarlo sul pane. Con questa ricetta finisce la rubrica contadina, musica per passare alla grande voce salutista di questa trasmissione, tutta una novità di questa nuova stagione di Mangia Radio. Solo per Radio Sonara sta per arrivare in onda la dottoressa.
Buonasera, Mangia Radio dalla dottoressa. Ebbene, sì, il freddo è arrivato. Cosa possiamo fare per affrontare al meglio questo brusco e repentino calo di temperature? Bene, in parte ce l'ha spiegato Claudia consigliandoci delle ottime ricette per zuppe calde. L'altro consiglio che vi do è quello di assumere regolarmente delle tisane. La tisana è uno dei rimedi di automedicamento più utilizzati al mondo. Una tisana è composta da una o più piante dall'azione medicamentosa. Consiglio sempre di non associare mai più di 5 piante o 6 al massimo all'interno di una ricetta per tisana, proprio per non perdere il bersaglio terapeutico. Bene, la tisana ci scalda perché rappresenta poi alla fine una bevanda calda da consumare, ma ci sono delle erbe o delle spezie che più di altre hanno questa azione riscaldante e corroborante. Tra queste mi viene in mente ad esempio lo zenzero. Lo zenzero, di cui si utilizza il rizoma, può essere utilizzato sia da solo la mattina, sminuzzando un pezzettino di rizoma e facendolo bollire per 5 minuti, dopodiché si aggiunge il succo di mezzo limone ed eventualmente un cucchiaio di miele, proprio per aiutarci anche ad affrontare la mattinata, la giornata con più energia. Ma lo zenzero può essere anche associato con altre piante, come ad esempio la cannella, il cardamomo, il coriandolo, il finocchio, per preparare delle ottime tisane digestive. In effetti lo zenzero ha un'azione digestiva perché stimola la nostra secrezione gastrica e salivare, è un'ottima azione antinausea. In più ha questo potere riscaldante, ma anche antimicrobico e quindi ci aiuta a contrastare le malattie da raffreddamento. Qualora ci fossimo invece già raffreddati, possiamo preparare una tisana composta che ci aiuta in caso di febbre, ad esempio, ad abbassare la temperatura. E una tisana della nostra farmacopea ufficiale prevede ad esempio l'associazione di tiglio, sambuco, spirealmare e rosa canina, proprio per aiutarci a sudare, abbassare la febbre e stimolando la reattività del nostro organismo. E in caso avessimo della tosse, possiamo introdurre delle erbe dall'azione balsamica, come ad esempio l'eucalipto all'interno della nostra tisana, oppure delle erbe invece dall'azione emoliente, come ad esempio l'altea o la malva, qualora avessimo della tosse secca. Un'altra cosa che vi consiglio è di scegliere rimedi da introdurre all'interno di una tisana in base al momento del giorno in cui beviamo questa tisana, quindi chiaramente la sera andrò a prediligere delle erbe che hanno un'azione rilassante e distensiva, tipo la camomilla, la melissa, la lavanda, la passiflora. Bene, la scelta delle erbe da introdurre nella tisana va sempre fatta in funzione anche alle condizioni psicofisiche della persona e quindi dobbiamo innanzitutto imparare ad ascoltarci per capire di quali erbe abbiamo bisogno all'interno di una tisana. Qualora volesse approfondire l'argomento, vi ricordo che l'8 di novembre alla Casa delle Donne Luce e Siesta, insieme a me e insieme a Francesca Consuelo, la Fata Brigante, inizia il corso di iniziazione alla fitoterapia, in cui affronteremo sia le basi teoriche di questa antica medicina a base di piante, ma con Francesca impareremo anche a preparare delle ricette che possiamo riprodurre a casa e utilizzare nell'automedicamento. Detto questo, un abbraccio a tutti, ci sentiamo mercoledì prossimo. Ciao dalla dottoressa!
Abbiamo da poco sentito, prima di questo stacco musicale, l'intervento della dottoressa. Dottoressa che ringraziamo, che salutiamo, ma che soprattutto ci ha dato un'informazione importantissima. Se volete approfondire i suoi temi, quelli della cura con le erbe, quelli del benessere fitoterapico, c'è un corso che parte tra pochissimo alla Casa delle Donne di Lucia Siesta. Un corso condotto da lei e da una carissima amica, una fata brigante di nome Francesca Consuelo Loca. E allora andate su Facebook a prendere appunti per questo corso. Ultime battute, ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti anche scrivendoci su WhatsApp. Ricordiamo, il numero è sempre questo, è sempre il 338 3510993, e scusate, non vedevo bene l'ultimo numero, devo ancora imparare a memoria, ma ultime zuppe che ci avete suggerito: la zuppa di farro, la zuppa di fagioli, la zuppa di cozze, ma quella tra poco vi do la ricetta, e poi accoppiate varie, di vari tipi, da patate a funghi a porri e lenticchie, e poi ancora formaggi e porri. L'ultima che ci avete scritto: zuppetta di carciofi. Ecco, magari quella l'approfondiamo in una puntata tutta dedicata ai carciofi, ma ora è tardi. Ultima ricetta: zuppa di cozze, una ventina di cozze, due pomodori, una cipolla, uno spicchio di aglio, quattro fette di pane raffermo, mezzo litro di brodo di pesce, una puntina di zafferano, un cucchiaio di prezzemolo tritato, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Come si fa? Più o meno tutte nello stesso modo. Si mettono a bollire le cozze nella padella abbastanza capiente con una fiamma vivace e si scolano, si lasciano intepidire, si levano i molluschi e in una casseruola col fondo di olio rosoliamo la cipolla tritata finemente con una puntina di zafferano. Laviamo i pomodori, li priviamo della buccia e dei semi, li spezzettiamo lì e li aggiungiamo al soffritto. Lasciamo insaporire il tutto per qualche minuto, ci versiamo il brodo di pesce caldo, aggiustiamo di sale, pepe e lasciamo cuocere per una ventina di minuti. Alla fine versiamo le cozze ed eccolo qua, è tutto pronto da servire come volete. Regalo in chiusura è una zuppa alla Mangiaradio. Questa, lo so, stiamo per sforare con i tempi, ma non posso non regalarvela. Perché? Perché è l'essenza di Mangiaradio, è l'essenza del mio stile di cucina. E allora una zuppa profumata tutta per voi. Ingredienti sempre per 4 persone: una cipolla, una costa di sedano, 4 patate, 2 carote, 300 g di fagioli cannellini lessi, possibilmente quelli comprati da un contadino, quelli non trattati, olio extravergine d'oliva, sale ed erbe aromatiche, quelle secche, quelle raccolte nelle passeggiate primaverili, estive, quelle conservate nei vostri barattoli, timo, maggiorana, prezzemolo, rosmarino e quello che a vostro gusto volete aggiungere. Infine una punta di pepe sta sempre bene, per i più viziosi peperoncino, berberè, non fate gli avari. E come si compone? Così: si tritano finemente la cipolla e la si fa rosolare ben bene in una casseruola con un fondo di olio. Nel frattempo si tagliano a dadini piccoli piccoli le patate, il sedano e le carote. Le aggiungiamo lì nel tegame e li facciamo appassire nel soffritto. Aggiustiamo quindi di sale e pepiamo. Alla fine uniamo i fagioli che abbiamo lessato prima e le erbe aromatiche. Quindi versiamo un litro di acqua calda. Portiamo a ebollizione e cuociamo per un'ora almeno, mescolando però ogni tanto. A fine cottura assaggiamo, aggiustiamo di sale e lasciamo riposare la zuppa qualche minuto e poi si serve. Se preferite, ovviamente potete passarla nel passaverdure per renderla un piatto ancora più gustoso. Invece potete accompagnare la zuppa con, anche qui, fette di pane buono e fatto in casa. Purtroppo il tempo a me destinato è scaduto. Vi ricordo che tra pochissimo le sbarbine andranno in onda sempre su radiosonar.net e noi ci ascoltiamo in podcast nelle varie incursioni, nelle trasmissioni su questa radio, ma soprattutto il prossimo martedì, ore 19:30, sempre su radiosonar.net. Buona serata.
Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone. filo d'incoscienza, ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento.
Di Mangia Radio per due. In una crosta croccante di parmigiano stasera serviamo un risotto ai funghi accompagnato da una triturata di rucola fresca e piccante al punto giusto. A seguire funghi ripieni di pane e formaggio con una crema di Emmental sciolto e poi, per i più viziosi, cipolle rosolate con un po' di aceto balsamico e zucchero di canna. Accompagniamo il tutto da un vino rosso. Stasera non badiamo a spese, scegliamo il vino tra i rossi più buoni, un bell'amarone. E buona cena.